So this morning's talk is called The DNA of Buddhism.
Il discorso di stamattina si intitola Il DNA del Buddhismo.
But before we get on to that, whatever that is, the third regret of the dying.
Ma prima di entrare in argomento di qualunque cosa si tratti, il rimpianto del giorno.
So the third regret, as reported by this nurse, is I wish I'd had the courage to express my feelings.
Quindi il terzo rimpianto riferito dall'infermiera australiana è vorrei aver avuto il coraggio di esprimere i miei sentimenti.
So again, this is somewhat similar to the first one. I wish I'd led a life that was true to myself. Except here we're now talking very much about the difficulty in actually being truthful and honest, even with those people with whom we feel close and intimate.
In certo senso si richiama, si avvicina al primo rimpianto, quello di non aver vissuto una vita fedele, diciamo, a se stessi, ma qui si riferisce però non tanto all'azione esterna quanto alla difficoltà di essere diciamo onesti, sinceri, aperti anche con le persone alle quali ci sentiamo più vicini.
And in many ways I think a lot of these regrets have to do with fear.
E credo che in gran parte questi rimpianti abbiano a che fare con la paura.
A fear of being being true to ourselves, a fear of allowing, you know, feelings to be expressed and shared and honored.
Quindi paura di essere onesti con se stessi, paura di esprimere sentimenti e di
Che
i sentimenti vengano espressi, condivisi o onorati, quindi rispettati.
And I wonder how much this is connected also with our sense of self, a sense of being a somewhat fixed image I have of me that on the one hand I hold on to, but on the other hand, at the same time, I feel very uncertain and insecure about.
E penso anche che in qualche modo questa paura possa avere a che fare col senso dell'io, cioè con un'immagine che noi abbiamo di noi stessi, piuttosto fissa, che da un canto ci aggrappiamo a questa immagine, ma dall'altra è qualcosa di incerto, noi stessi non sappiamo bene poi che cosa sia.
So what is it about our sense of self that in a way prevents or blocks us from actually allowing ourselves to live?
E quindi che cosa c'è nel nostro senso dell'io che ci impedisce o che ostruisce la nostra capacità di vivere?
And we talked yesterday about the idea of self as contingent, as emergent, as changing and so on. And that's all very well to think about intellectually.
Ieri abbiamo parlato del sé come qualche cosa che è impermanente, contingente, qualcosa che emerge, qualcosa che è in divenire, e tutto questo va molto bene a livello intellettuale.
But to what extent do those ideas affect how we hold on to our sense of me, almost in a physical, visceral gut level grip?
Ma in che modo queste idee poi hanno un effetto sul modo in cui ci si aggrappa, ci si attacca al sé o al senso del me a livello viscerale, quasi come una morsa che è avvertita fisicamente?
I mean, the Buddha describes this as being snared by Mara, which is death. There's something about our holding on to me that is a kind of inner death.
Questa condizione veniva descritta dal Buddha come essere nella morsa o nelle grinfie di Mara. Mara è la raffigurazione della morte. È proprio come se questo modo di aggrapparmi al me, di aggrapparmi al me, sia una forma di morte.
And I think it's useful to reflect on these ideas and these feelings, because it allows us to see what in fact the practice of the Dhamma is trying to effect and change.
E credo sia utile riflettere su queste idee, su questi sentimenti, per avere un'idea di che cosa effettivamente il Dhamma, diciamo, a che cosa la pratica del Dhamma si riferisce, che cosa sta cercando di cambiare, quale tipo di cambiamenti sta cercando di operare.
And I think we realize quite soon that we're not dealing with just some sort of psychotherapeutic tinkering with our minds, but actually something far more existential and embedded in our body-mind process.
Ben presto ci rendiamo conto che la nostra pratica non ha a che vedere così con un riaggiustamento di tipo terapeutico della nostra mente, ma si riferisce a delle realtà che sono radicate in profondità nella nostra stessa, diciamo, struttura e condizione esistenziale.
And I feel very strongly that the practice of the Dhamma is about freeing ourselves from what constricts and holds us tight in these perceptions and feelings we have of me.
E io credo profondamente che la pratica del Dhamma abbia come, diciamo, che il suo scopo principale sia proprio quello di liberarci da questa morsa e data dall'attaccamento al me.
Just in case you might get the impression sometimes that I'm a bit of a fundamentalist.
tanto per scongiurare il rischio che possiate ad avere l'impressione di me come di un fondamentalista.
I keep going back to the earliest texts and trying to figure out what the Buddha was saying and so on.
Cerco di tornare ai testi originari, cercando di capire che cosa intendeva dire il Buddha.
I think to put that into context, I need also to acknowledge that I enormously value the rich diversity of Buddhist tradition as it has unfolded in the last two and a half thousand years.
Però devo anche dire, perché questa mia operazione venga intesa nel giusto modo, devo dire che invece ho un grande, profondo apprezzamento e riconoscimento nei confronti della ricca varietà, diciamo, del buddismo così come si è evoluto nel corso degli ultimi 2500 anni.
I always try to bear in mind, for example, the Japanese temple architecture, or the extraordinary complexity of the Tibetan mandalas.
Cerco sempre di tenere a mente, ad esempio, l'architettura dei templi giapponesi o i mandala tibetani.
Or the extraordinarily complicated philosophies and psychologies that developed in India and China and Tibet and elsewhere.
E la filosofia e la psicologia straordinariamente complesse che si sono evolute
in Cina, in Tibet,
in altri luoghi.
And in other words, I find it quite striking that stemming from simple ideas that the Buddha enunciated, this rich profusion of culture all over the world has been brought forth.
E dunque a me pare un fatto straordinario che questa ricchezza, molteplicità appunto di questa ricchezza e molteplicità sia scaturita da alcune idee fondamentali del Buddha.
And also, I think I also find interesting why it is that Buddhism of these ancient Indian religions was able to spread outside India, but Brahmanism and Jainism never really had much effect outside India.
E trovo anche interessante capire il motivo per cui il buddismo si è diffuso a partire dall'India, si è diffuso in tutte queste altre parti del mondo, non solo in Asia, laddove il jainismo e il brahmanesimo non sono riusciti a fare altrettanto, non si sono mai mossi oltre i loro confini culturali.
And it seems to point to the fact that what the Buddha tapped into was something universally human, not specific to a particular place or time or ethnic group.
Il motivo sembra essere che il Buddha si andava a toccare qualche cosa che riguarda l'umanità in generale e non che si riferisce a qualcosa di limitato a una certa epoca o a una certa area geografica.
So in other words, when we look at Buddhism in this historical context, we can see that it's a work in progress.
Quindi se consideriamo il buddismo dal punto di vista storico, vediamo che è un lavoro, un lavoro tuttora in corso, un processo tuttora in atto.
And the Buddhist teaching, in a sense, has survived not because it's managed to stay exactly the same and never change, but because it's been able to reinvent and transform itself each time it's encountered a new cultural situation.
E il buddismo sopravvive non perché resta identico a se stesso e fisso, ma proprio perché è in grado di reinventarsi e di trasformarsi nel rapporto, nell'incontro con altre culture.
And I feel that as we explore these ideas ourselves as people from European culture who are not traditionally Buddhist, we find ourselves struggling to make sense of these ideas, but at the same time we can appreciate a freedom that these ideas are not fixed for all time as one thing.
Quindi diciamo che ci troviamo in quanto europei ad esplorare queste idee, da una parte sentiamo la difficoltà a comprenderle, a trovare un significato, però anche possiamo apprezzare la libertà di poterle, diciamo, che la libertà insida nel fatto che non sono qualche cosa di fisso, ma che possono essere interpretate, viste in modo diverso.
So I understand Buddhism as being more like a kind of an organic life form, rather than some sort of fixed set of doctrines and teachings and practices. It's something that evolves and that changes and grows.
Quindi io intendo il buddismo piuttosto come una forma di vita organica, piuttosto che come un insieme fisso di dottrine e di credenze che resta immutato, anzi, ma come qualcosa di vivo che cresce.
So if we pursue the metaphor of an organic life form, then, as we know today, all organic life forms are configurations of the DNA in their, you know, embedded in their cells.
Quindi sappiamo oggi che tutte le forme di vita organica hanno, diciamo, incastonate, no, nelle loro, cioè a livello cellulare, il DNA, il codice del DNA.
And DNA is made up of four nucleobases, which are, as you all know, cytosine, guanine, adenine, and thymine.
Dunque il DNA naturalmente è formato da questi quattro basi nucleari, la citosina, la guanina, la adenina e la timina.
And it's quite amazing if you think about it, that every blade of grass, every human being, every fly that's buzzing around the ceiling, all of these are configurations of these four bases.
Ed è straordinario pensare che ogni filo d'erba, ogni essere umano, ogni insetto che ronza reca in sé in configurazioni diverse di queste sempre di queste quattro basi, di queste quattro componenti.
So if we think of Buddhism in this, according to this metaphor, what then would be its DNA? What would be its nucleobases?
E quindi se applichiamo questa metafora al buddismo, ci possiamo chiedere qual è il DNA del buddismo? Quali sono queste quattro basi nucleari?
And I will argue that these four nucleobases are, in Pali, dukkha, samudaya, nirodha, and magga, and I'll translate.
E il mio argomento, insomma, quello che io voglio dimostrare è che queste quattro basi del DNA del buddismo sono Impali, Dukkha, Samudaya, Niroda, Magga.
Now that means Dukkha, which I prefer not to translate, in fact I'll stick to Dukkha, but loosely speaking, suffering.
Dukkha, che preferisco non tradurre ma lasciare Dukkha, ma in generale sofferenza.
Samudaya means the arising, what arises.
Samudaya significa il sorgere o ciò che emerge.
Niroda means the ceasing or what ceases.
Niroda significa cessare o ciò che cessa.
And magga means path.
Magga significa sentiero.
Now these of course are at the core of what we know more commonly as the Four Noble Truths.
Ovviamente questi quattro sono al cuore di ciò che è noto comunemente come quattro nobili verità.
Now I'm sure many of you are familiar with the Four Noble Truths. The gentleman here yesterday spoke of the Dhammacakkappavattana Sutta, which is the classic text that presents the Four Noble Truths.
E sono certo che la maggioranza di voi conosce le quattro nobili verità, e come diceva ieri questo signore, il Dhammacakkappavattana Sutta è appunto questo testo tradizionale in cui diciamo che in cui vengono presentate le quattro nobili verità.
But if we boil down the Four Noble Truths in their traditional formulations, we get to these four key terms.
Ma se cerchiamo di ridurre all'essenziale la formulazione tradizionale delle quattro nobili verità, giungiamo a questi quattro termini.
And it seems to me that we can, by going back to these four key terms, we have the possibility of thinking of other ways in which we might configure them, we might organize them, as it were.
A me pare che ritornando a questi quattro termini chiave, noi ci diamo la possibilità poi di riformulare o riconfigurarli in maniera nuova.
Of course, this any kind of new configuration would require that we also remain true to the classic text that have come down to.
E ovviamente ogni nuova riconfigurazione richiede anche che noi rimaniamo però fedeli al testo tradizionale e che da cui diciamo siamo partiti in primo luogo per.
So what I'm going to be doing this morning is to give an interpretation or a reading of the core ideas of the Dhammacakkappavattana Sutta, but starting from these the key terms and then expanding out.
Quindi stamattina voglio dare un'interpretazione, una lettura del Dhammacakkappavattana Sutta, e partendo proprio da questi quattro termini chiave, poi cercando di espanderli.
So, in my understanding, the key or the heart lies in the relation between samudaya and niroda, what arises and what ceases.
A mio avviso, la chiave.
Actually, better than chiave,
no.
The hinge. The hinge on which these terms
cardine.
Yeah, the cardine, the hinge, is samudaya and
la cerniera, sì, la cerniera, quindi il cardine attorno a cui, diciamo così, questo sì, il cardine attorno a cui si muovono questi quattro, che quindi ci consente anche l'interpretazione, il rapporto tra samudaya e niroda.
And again, this is clear, I think, from the very last phrase of the text, which is the utterance of Kondanya, which we looked at yesterday.
Come si evince questa importanza del rapporto tra Samudaya e Niroda, si evince dalla frase che ricorre alla fine del Dhammacakkappavattana Sutta, che è una esclamazione del discepolo Condagna.
And Condagna said, Yam kinchi samudayam dhammam tam savam nirodham dhammam, which means, in brief, it means whatever arises ceases.
In breve, questa frase, diciamo, esclamazione pali di Condagna, significa tutto ciò che sorge cessa.
But if we translate it more precisely, it says, whatever is an arising dhamma, that also is a ceasing dhamma.
Però tradotta più letteralmente, potremmo dire, qualunque cosa è un dhamma che emerge o che sorge, è un dhamma che cessa.
And the words used in that last phrase, the one we've just quoted, include two of the four, samudaya and nirodha, arising and ceasing.
E quindi questa esclamazione di Condagna racchiude due di quei quattro termini che menzionavamo all'inizio, cioè samudaya e nirodha.
So let's think for a while, again, putting aside all of our Buddhist theories and beliefs and so on. What is suggested in this idea of arising and ceasing?
E dunque, mettendo da parte tutte le nostre idee di tipo buddista, possiamo chiederci, no, cosa è implicato in questa idea di qualcosa che sorge e cessa?
Let's start with the breath.
Partiamo dal respiro.
It seems to me that each breath, all breathing, is a process of something arising and ceasing. Arising and ceasing. Or the heartbeat. Arising and ceasing. Arising.
A me pare che processi come la respirazione o il battito del cuore siano processi, appunto, fatti di sorgere e cessare, no? Inspiro, espiro.
And the heartbeat. There's a very interesting passage in the Sanyutta Nikaya, in the Anapanasati Sanyutta, the disconnected texts on the mindfulness of breathing.
Nel Sanyutta Nikaya c'è una sezione, l'Anapanasati Sanyutta, cioè un insieme di discorsi che riguardano la consapevolezza dell'inspirare ed espirare.
It seems as that people at the Buddha's time often came to the monks, particularly during the rains retreat, and they would say, Buddha, and he goes and does his meditation. Well, what did he do?
Sembra che in certi periodi dell'anno, soprattutto durante il ritiro della stagione delle piogge, la gente si recasse dai monaci per chiedergli in confidenza, ma il Buddha quando medita?
This so-called enlightened, awakened person, why does he even have to bother meditating? What sort of meditation does he do when he's sitting alone in his heart?
Cioè, questa persona illuminata, risvegliata, straordinaria, ma perché deve darsi la pena di meditare? Cosa fa quando sta lì seduto per conto suo?
And so the monks go to the Buddha and they say, you know, we keep getting asked this, you know, what should we do?
I monaci vanno dal Buddha e gli chiedono, ma che gli dobbiamo dire a questi?
And his answer is, he says, when people ask you this, tell them that during the 3 months rains retreat, I concentrate on the practice of mindfulness of breathing.
Il Buddha risponde di loro che nel corso del ritiro di 3 mesi durante il monsone mi concentro sulla pratica della consapevolezza del respirare.
And he actually says he develops concentration through the mindfulness of the breathing.
E più precisamente dice che sviluppa la concentrazione attraverso la consapevolezza del respirare.
And he says if there is anything that you could call a noble dwelling, Arya Vihara, or a divine dwelling, Brahma Vihara, or a Tathagata's dwelling, Tathagata Vihara, it is developing concentration through mindfulness of breathing.
E aggiunge, se c'è qualcosa che si può definire Arya Vihara, cioè la dimora di un nobile, o Brahma Vihara, una divina dimora, o Tathagata Vihara, la dimora di un Tathagata, questa è la concentrazione ottenuta sviluppando e coltivando la consapevolezza del respirare.
I've thought a lot about this, and on the one hand, it's a little surprising that the Buddha gives so much emphasis to what we often consider as the beginner's practice.
E questo mi interessa, no? Perché mi ha pure un po' sorpreso che il Buddha desse tanta importanza a una pratica che è generalmente considerata da principianti.
It points, in my understanding, it points, I think, to the fact that perhaps the whole of the meditative or contemplative life in the Buddhist tradition begins and takes place and concludes within the framework of this primary rhythm of life.
A mio avviso, questo ha a che vedere che il sistema contemplativo, meditativo del tempo del Buddha, tutto comincia, si svolge e termina nel contesto di questa esperienza primaria della vita.
And again, I think it's a very intimate and physical and profoundly relational experience of the arising and ceasing in each breath, in each moment of the process of life itself.
Credo che poi sia anche il respirare sia anche un'esperienza molto intima, molto diretta e anche relazionale di un sorgere e cessare che stanno diciamo così della natura del sorgere e cessare che costituisce l'esperienza di vita.
And the concentration, the awareness, the mindfulness, in a way, emerges or grows out of this intimacy with this primary rhythm of life.
E quindi la concentrazione e la consapevolezza scaturiscono e vengono coltivate attraverso la relazione intima con questo ritmo della vita primario.
Let's go to another text, which again focuses on these two key terms, arising and ceasing.
E passiamo a un altro testo che si incentra su questi due termini, il sorgere e il cessare.
I mentioned this yesterday afternoon, but it probably is good to go over the text more carefully. It's basically a question the Buddha is asked, what is samaditi? Complete vision or right view, depending on how we translate.
Ne accennavo ieri, ma è meglio andare, diciamo, a approfondire questo brano. Pongono al Buddha la domanda: che cos'è Sammaditti?
Well, right view is right the view. Usual
sì.
Translation.
Che cos'è Sammaditti? Retta visione, così come normalmente è tradotto.
But remember the word Samma doesn't really mean right as opposed to wrong. Samma means complete or whole.
Samma significa piuttosto completo, intero, e non tanto retto, giusto, come contrapposto a sbagliato, scorretto.
And I understand complete as meaning an integrated vision, a vision that's integrated into the whole of your life.
Secondo me completo c'ha il valore di integro o integrato, cioè integrale al proprio modo di vivere.
And remember, integral comes from the Latin integer, which means a whole number. It means something complete.
Quindi viene dal latino, no? Integro, integrale, integer, che vuol dire
a whole number is an integer.
Sì,
un
numero intero.
So this is the Buddha's answer to Kachana. He says, this world, Kachana, for the most part, depends upon a duality.
Quindi la risposta del Buddha a Kachana, che gli ha posto la domanda, è questa. Questo mondo, Kachana, per lo più dipende da un dualismo.
Well, the word is dvayam, it just means two, literally. Dualism or a duality.
Una dualità, un dualismo. Il termine pali è dvayam, che significa semplicemente due.
And these two are the notion of it is, attita, and the notion of it is not.
E quali sono questi due? L'idea è, attita, e l'idea non è, attita.
But for one who sees with complete intelligence the arising of the world as it happens, There is no notion of it is not in regard to the world.
Ma per qualcuno che vede o comprende con completa intelligenza il sorgere del mondo così come si verifica, non c'è l'idea non è riguardo al mondo, non può esserci l'idea non è riguardo al mondo.
In other words, when we experience the arising of life, the breath, whatever it might be, we are given, it's impossible to say it is not, because it's present, it's there, it's undeniable.
In altri termini, quando noi sperimentiamo il sorgere della vita, che sia il respiro, che sia un qualunque altro fenomeno, non possiamo dire non è, perché è innegabile, è presente, c'è.
And for one who sees with complete intelligence the ceasing of the world as it happens, there can be no notion of it is in regard to the world.
E per qualcuno che vede con completa intelligenza il cessare del mondo così come si verifica, non vi è la nozione è, non può esservi la nozione è nei riguardi del mondo.
So in other words, let's say, does the breath exist?
Come se noi ci chiedessimo, il respiro esiste?
When it arises, clearly it's there, but the nature of breath or the nature of anything is also to pass away, to cease, to vanish, to disappear. In which case we can no longer say it exists, it's gone.
Quindi quando il respiro emerge, naturalmente c'è, è presente, ma poi quando cessa, quando si dissolve, quando scompare, come tutto che ha questo tipo di natura, non possiamo dire che c'è.
So in other words, as we said yesterday, language, concepts, are incapable of capturing the fluidity of life itself.
Come dicevamo ieri, il linguaggio e i concetti non riescono a cogliere la fluidità dei processi della vita.
Now again, let's remember that these words, the arising of the world, the ceasing of the world, we're back to two of our four nuclear bases, Sambuddhaya and Nirodha, exactly the same words that we find in for the second and third noble truth.
E ricordiamoci che appunto in questo sorgere e cessare del mondo ci riportano a quei due basi nucleari, il Sambuddhaya e Nirodha, che formano, che sono due, diciamo, termini centrali delle cosiddette quattro nobili verità.
And then the Buddha continues, everything exists, Kacchana, that's one dead end.
Il Buddha prosegue, sempre rivolto a Kacchana, tutto è, o Kacchana, questo è un vicolo cieco.
Everything is not, Kacchana, that's another dead end.
Tutto non è, Kacchana, questo è un altro vicolo cieco.
Usually vicolo cieco, dead end, is translated as extreme.
Di solito questo che lui traduce come vicolo cieco viene tradotto con estremo.
The word in Pali is anta, which means end.
Anta è il termine Pali che significa fine.
And I translate it as dead end, following I.B. Horner, actually. Because anta is a word also connected to Mara. Antaka is a synonym for Mara, the one who establishes ends or death, basically.
Quindi, nota del traduttore, in inglese vicolo cieco si dice dead end. End vuol dire fine. E quindi il riferimento di Steven è alla figura di Mara, che è chiamato Antaka, cioè colui o ciò che pone una fine, pone un limite, una fine, quindi il termine Anta, Antaka, fine, dead end, o vicolo cieco.
Now what this all points to again is that there's something about holding on to something as being or not being that is deadening, it actually inhibits or stops us from living.
Quindi l'idea è che aderire a questa idea di to one, you said the first or both?
Well, either.
Quindi aderire a uno o l'altro di questi vicoli ciechi è mortificante, nel senso che ci Vedemi potrebbe essere mortificante, al tempo stesso anche ci attutisce. I'm trying to really render deadening because I know in English it's got several nuances to it, but in Italian we can say mortifica bene. Okay, attutisce, ci attutisce.
So without veering towards either of these dead ends, the Tathagata teaches the Dhamma by the middle, from the center.
E quindi senza inclinare o senza sbandare verso l'uno o l'altro di questi vicoli ciechi, il Tathagata insegna la via di mezzo.
So we start, when we go back to these texts, we start to notice that there are certain key ideas that keep recurring in different contexts.
Quindi quando torniamo a questi testi ci accorgiamo che ci sono alcuni concetti chiave che sono ricorrenti in contesti diversi.
And this passage, as I also mentioned yesterday, is the source of Nagarjuna's philosophy of shunyata, of emptiness.
E questo passo, come dicevo ieri, è anche l'origine della riflessione di Nagarjuna sulla shunyata o vacuità.
So shunyata is not, it's a difficult word to understand, because emptiness, for in English at least, usually suggests nothingness or absence, but in fact emptiness is the middle way. It's a way of living that is not falling into the dead end of is or is not. It's a process, it's a movement, it's not some sort of state that one seeks to get into.
Dunque la parola shunyata è difficile da comprendere perché la resa nelle nostre lingue, in inglese ma credo anche in italiano, con vacuità può far pensare a un nulla, un'assenza di qualche cosa, mentre invece in realtà, così come Nagarjuna lo esplica, si tratta invece di una via centrale, di qualche cosa che si muove, di qualche cosa che evita di fermarsi appunto in uno di questi vicoli ciechi.
So in other words, Nagarjuna says quite literally, he says emptiness is the middle way, and emptiness is the magga, in other words the fourth term of the four.
Nagarjuna lo dice molto esplicitamente, proprio dice la vacuità è magga, è il sentiero.
It's the middle way.
Scusatemi, Nagarjuna dice la vacuità è la via centrale. In altri termini, e questa via centrale è il magga, il sentiero.
Mm-hmm. So, what does that mean?
Ma che significa questo?
Again, if we think about a path, and I mean a path in nature here, if you look at it carefully, a path is actually an empty space.
Ma che cos'è un sentiero? Se pensiamo a un sentiero naturale come questi dei boschi e lo guardiamo bene, che cos'è? È uno spazio vuoto.
Conceptually, we think of a path as something that's sort of laid down on the landscape. We look at the road running up the hill and we think it's on the landscape.
E concettualmente pensiamo a un sentiero, a una strada come qualche cosa che è sovrapposto, no? Al panorama naturale, al paesaggio naturale, come per esempio una strada che va in cima a una collina.
And again, it's very difficult for us to think, say, of an autostrada with six lanes as an emptiness. We think of it as an imposition, as a sort of a violation almost of the landscape.
E per esempio un'autostrada a sei corsie ci sembra quasi un'imposizione, una violazione del paesaggio. Non ci sembra qualche cosa di vuoto.
But any path, be it a trail in the forest or a six-lane highway, is basically an empty space.
Ma ogni sentiero, che sia un viottolo di campagna, un'autostrada a sei corsie, di fatto è uno spazio vuoto.
And the reason it's an empty space is because it's only in an empty space that you are not obstructed to move forward.
Il motivo per cui uno spazio vuoto è che solo in uno spazio vuoto hai la possibilità di non essere ostruito, ti puoi muovere, quindi è solo uno spazio vuoto che non ti si impedisce il movimento.
So the idea of emptiness is, in a sense, emptiness is that open space within our lives along which we move.
Quindi la vacuità come quello spazio aperto nelle nostre vite che ci consente di muoverci.
So the path is something, in a way, as it says in the text we'll come to, the path is something we have to create and cultivate in our practice.
Quindi il sentiero è qualcosa che dobbiamo creare e coltivare nella nostra pratica, come si dice nel testo che vedremo.
In other words, our practice is one of constantly clearing away what obstructs our free movement.
La nostra pratica consiste quindi nel rimuovere, ripulire tutto ciò che ostruisce, che blocca questo libero movimento.
And of course we're familiar with this in famous Buddhist doctrines like the five hindrances.
E questa idea ci ricorre, diciamo, ci risuona familiare in modelli come quello, per esempio, dei cinque impedimenti.
Which are, of course, attachment, aversion, restlessness, lethargy and doubt.
I cinque impedimenti, ricordate, attaccamento, avversione, indolenza o letargia,
restlessness,
irrequietezza e dubbio.
So what are these, what do these obstacles obstruct?
E che cos'è che ostruiscono questi ostacoli, questi impedimenti?
They obstruct the free movement, the free flow of this that's possible in an empty space.
Ostruiscono proprio questo libero movimento possibile in uno spazio vuoto.
And we find, of course, other metaphors that support this reading, like, for example, the idea of entering the stream.
E troviamo altre similitudini o metafore che sostengono questo punto di vista, ad esempio l'immagine dell'entrare nella corrente.
And when the Buddha is asked, well, what do you mean by the stream? He says, the Eightfold Path, the middle way.
E quando chiedono al Buddha, ma che intendi per corrente? Il Buddha risponde, proprio la via centrale, l'ottuplice sentiero.
So once again we get back to one of our four nuclear bases.
Eccoci tornati a uno dei delle nostre basi nucleari, il sentiero, Matta.
And to make this even more explicit, I'm going to quote a verse here from Nagarjuna, from the Mula Madhyamaka Karika, chapter 24.
E per esplicitare ancor di più, cito un verso dal Mula Madhyamaka Karika di Nagarjuna, 24.
And he says, the person who understands conditioned arising.
Nagarjuna dice, chi comprende l'origine condizionata.
Understands dukkha. Samudaya, Niroda e Magga.
Scusate, chi comprende il sorgere condizionato, a questo punto, chi comprende il sorgere condizionato, comprende la sofferenza, il sorgere, il cessare e il sentiero.
These are you find in both Theravada tradition and in Indian Mahayana tradition, Tibetan tradition, you constantly find these four words just listed together.
E nel buddismo Theravada, come in quello tibetano, troviamo questi quattro termini sempre collegati insieme.
Some scholars think that this is a kind of mnemonic, it's just a sort of a handy way of remembering these four terms.
Alcuni studiosi ritengono che sia un espediente mnemotecnico, cioè un modo di assemblarli insieme, configurarli insieme in modo da poterli ricordare.
I would like to think that actually these are the four key terms from which the whole tradition began.
Ma a me piace pensare che questi sono i quattro termini chiave da cui è partita, preso le mosse l'intera tradizione.
So how do we get from these four points to the four noble truths?
E quindi come si arriva da questi quattro termini alle quattro nobili verità?
Well, first of all, it's been shown, I think, quite convincingly by scholars, Pali scholars, that the word noble truth did not actually occur in the earliest form of the text.
Innanzitutto è stato dimostrato da alcuni studiosi di Pali che questa espressione nobili verità non è contenuta negli strati testuali più antichi.
If you analyze the standard text of the first sermon, you can see how the word Arya Satchan, noble truth, has been rather clumsily inserted at a later point.
Se si esaminano le versioni standard delle del discorso appunto in cui troviamo le nobili verità, vediamo che l'espressione appunto nobili verità è stata inserita anche in modo piuttosto, come dire, piuttosto rozzamente nel testo.
So if the text didn't say the four noble truths, then what did it say?
Quindi se il testo originariamente non recitava quattro nobili verità, che cosa diceva?
I mean, obviously we don't have the original text, so we can never be sure.
Non potremo mai essere certi perché non abbiamo un testo originario.
I think the safest thing we can say is that in the original text the Buddha spoke of the four.
Probabilmente è un'approssimazione abbastanza per tenerci sul sicuro, è quella che il Buddha parlasse in origine dei quattro.
So from now on I'm just going to speak of the four.
Quindi parlerò dei quattro.
Now you don't, it's not strange. I mean, in Christianity they talk about the Trinity.
Non è poi così strano se pensiamo che nel cristianesimo si parla della Trinità.
Now we've got the quadernity.
Quindi dovremmo coniare il termine la quaderna.
La quaderna
è l'equivalente di Trinità, sì.
Yeah, okay. But let's just call
quaternità,
it il quattro, the four.
La quartina,
the quartet.
La quartina, it sounds also nice.
Hey, we could turn this into...
Divina.
We could have based this on a string. Okay.
Quartina sounds great.
Quartina
really
sounds
nice.
Great. Let's call it la quartina. La quartina. Now, I'm not going to cover. I'm going to abandon trying to finish this today.
What was your abandon?
There was too much to cover for the rest of it. I'm going to just keep on going. Okay. I was going to do a lot more today, but we're going to break this into two sessions.
Dunque, volevo dire ancora qualcos'altro, ma ci toccherà suddividere il materiale in due diverse sessioni.
Let's just have a look at the idea of truth.
Adesso consideriamo l'idea di verità.
All religions and all political parties believe that they've got some sort of special access to the truth.
Tutte le religioni e tutti i partiti politici ritengono di avere speciale accesso a qualche verità.
And
un accesso privilegiato a qualche verità.
And truth is a big banner that is waved to give oneself some sort of authority and prestige.
E la verità è un grosso stendardo che si agita per darsi un'autorità, un'autorevolezza.
And of course Buddhism, as we know very well, likewise claims that its teaching is based on the four noble truths.
E anche il buddismo, come sappiamo, asserisce che i propri insegnamenti si fondano su quattro verità.
Or if not the four noble truths, then we have an equally well-known doctrine, equally widespread, of the two truths, absolute truth, relative truth.
O se non si parla delle quattro nobili verità, si parla di un altro concetto che è molto diffuso e molto famoso, quello delle due verità, quella convenzionale e quella assoluta.
Now, we know for sure that the Buddha in the early texts never used the words relative and absolute truth.
Scusate, ho detto convenzionale, lui invece ha chiamato relativa. Ok. Invece, per certo sappiamo che il Buddha nel suo insegnamento originario non ha mai parlato di verità assoluta e relativa.
And it's interesting that since you don't find it mentioned in the suttas or the Vinaya even one time, every Buddhist school bases its presentation of Buddhist thought on that distinction.
Ed è interessante che sebbene questa diade, verità relative, verità assoluta, non ricorra nemmeno una volta in tutto il Vinaya e in tutti i Nikaya, tutte le scuole buddhiste senza eccezione basano i loro ragionamenti su questa diade.
So in going back to the source, we have to be suspicious of the introduction of this word truth.
Quindi se nel ritornare alle fonti dobbiamo guardare con un certo sospetto alla presenza del termine verità.
My own view is that the Buddha actually wasn't interested in the truth.
La mia opinione è che il Buddha non fosse interessato alla verità.
He was interested in providing us with instructions and advices as to how to live our lives, not as some theory or practice that leads us to the truth.
E che invece fosse interessato a offrirci degli strumenti, dei suggerimenti su come vivere la nostra vita e non su cosa fare per pervenire alla verità.
I recently read a book by the Italian philosopher Gianni Vattimo.
Recentemente ho letto un libro di Gianni Vattimo, filosofo italiano,
called After Christianity.
Dopo il cristianesimo.
And there there's one phrase that really struck me. He said, whenever... it was a different book. It was called A Farewell to Truth.
Addio alla verità, non conosco il titolo. Qualcuno conosce il titolo originale di questo testo di Vattimo?
It's something, Addio alla verità.
Sì, addio alla verità, ma non sono sicuro. I'm not sure whether that's the title, but they can...
Anyway, we can find that. No, it's in the book of Farewell to Truth. Mm-hmm. And there he says, as soon as the word truth is uttered, a shadow of violence is cast as well.
It's often quoted.
Is it?
E la frase dice, dovrò dirla, diciamo, ritraducendola, quindi probabilmente non sarà esatta, e dice, ogni qualvolta viene pronunziata la parola verità, ecco che viene un'ombra, si affaccia l'ombra della violenza.
Which is apparently well known in Italy, but it always...
Sì.
But I think it's a marvelous aperçu, a marvelous insight, because basically truth claims are divisive.
Quindi credo che sia un'intuizione notevole, perché fondamentalmente la verità sono separative.
In other words, if I believe that what I... If my religion is true or my political views are true, therefore yours must be false.
In poche parole, se la mia religione, il mio partito politico ha la verità, la tua è falsa, o il tuo partito è falso.
And we only have to look at the history of the world to see how much death and destruction has been wrought in the name of people saying this is the truth. And you better believe it, or if you don't, I'll kill you.
Basta guardare alla storia, alla traccia di guerra, di distruzione, di morte e di distruzione che la attraversa proprio perché qualcuno diceva questa è la verità e faresti meglio a crederci perché altrimenti...
Now possibly, although we can never know this for sure, the Buddha avoided truth language in order to avoid the violence that follows in its wake.
È possibile, anche se non ne possiamo essere assolutamente certi, che il Buddha evitasse tutto, diciamo, il linguaggio della verità proprio per evitare la violenza che si accompagna ad essa. Adesso linguaggio. Cioè che non parlasse in termini di verità, perché il linguaggio della verità porta con sé violenza.
I did a little experiment recently. I went through the Samyutta Nikaya, which is one of the biggest of the four Nikayas, on hundreds of pages.
Ho fatto un piccolo esperimento di recente, sfogliando il Samyutta Nikaya, che è uno dei Nikaya più voluminosi.
Now, I have the Samyutta Nikaya in this device.
Samyutta Nikaya è tutto qua dentro.
And with this device you can run a search. So I did a search for the word truth.
Quindi ho fatto una ricerca attraverso questo strumento, ho fatto una ricerca della parola verità nel Samyutta Nikaya.
And it occurs 503 times.
503 volte ricorre.
Okay. Now, of those 500 times, about 480 are in the phrase Four Noble Truths.
E di queste 503, 486... 400,
something, 480.
Vabbè, più di 400 errotti ricorrono nell'espressione Quattro Nobili Verità.
So if we assume that Noble Truth was a later addition, politely put that to one side.
E quindi, se ammettiamo che il termine nobile verità è stato introdotto posteriormente nel testo, inserito nel testo, diciamo che è un'aggiunta posteriore nel testo, possiamo mettere educatamente da parte il termine verità.
So the word satchang, that occurs in the other 40 or 50 times, in what context is it used?
Allora, scusate, possiamo mettere intanto da parte questo, cioè i 480 casi in cui ricorre nell'espressione nobili verità, se ammettiamo che è stata un'introduzione posteriore. Ne restano circa 40 esempi, eh? How many?
I don't have the actual number.
Beh, comunque ne restano una trentina.
20 or 30. 20,
ne restano una ventina di casi, quelli che non, in cui la parola verità non ricorre in quattro nobili verità, e quindi li andiamo a vedere, no? In che contesto ricorre questo termine saccia, verità?
In virtually every case it had to do with speaking truthfully.
Praticamente tutti i casi, se andiamo a vedere, quella parola ricorre nel contesto del parlare in modo veritiero.
In other words, saccia is a virtue. Truth is the virtue of speaking honestly.
In altri termini, saccia è una virtù, è la virtù del parlare onestamente.
In other words, it's something you do, not something you believe in.
In altri termini, è qualcosa che si fa, non qualcosa da credere.
And I think in the Theravada Abhidhamma it also lists saccia as one of the virtues, right?
Theravada Abhidhamma.
But I also discovered recently that the word saccia is one of the five precepts in Jainism.
One of the paramis.
So in other words, it's something you do. It's not something you look for or try to get the absolute version of.
Quindi è qualche cosa che si fa, non qualcosa di cui si cerca di trovare una versione assoluta. E per esempio ricorre nell'elenco delle 10 parami, delle 10 virtù. E ricorre anche in qualche testo jainista come appunto una virtù, forse anche nell'Abhidhamma, in questo momento iniziamo.
No, I'm not sure that. But again, I think this is all very interesting because it forces us to rethink some of the core doctrines and beliefs that are presented as Buddhism.
Questo è molto interessante perché ci sospinge, ci esorta a porre in discussione, a rivedere alcune delle dottrine, dei concetti che universalmente vengono ritenuti essere il buddismo.
So when you get four noble truths, what you end up with are four truth claims.
Perché quando si parte dall'idea di quattro verità, si arriva a quattro affermazioni vere. Cioè quello che ottieni è quattro affermazioni vere.
You open up any introductory book on Buddhism.
Affermazioni nel senso di enunciati.
Yeah, enunciati.
Quattro enunciati considerati veri.
So you open up any introductory book on Buddhism and you get the Four Noble Truths and it'll go 1, 2, 3, 4 and it'll give you four sentences.
Quindi se uno apre un qualunque manuale sul buddismo troverai le quattro verità, questi quattro enunciati, quindi quattro frasi elencate l'una dietro l'altro.
So you get the first one is either existence is suffering or there is suffering. Then you get the origin of suffering is craving, the end of suffering is the end of craving, and the path that leads to the end of suffering is the Noble Eightfold Path. That's a standard model.
Quindi il modello diciamo solito, no? Più diffuso è quello che parte da affermazioni come c'è la sofferenza, l'origine della sofferenza, the origin of suffering
craving.
È la brama e la cessazione della brama,
la cessazione della sofferenza,
la cessazione della brama, il sentiero che conduce alla fine della sofferenza è l'ottuplice sentiero.
Now this is a huge, clumsy mouthful of ideas.
Quindi ecco, non so come tradurre questo, ma questo insomma è un grosso scioglilingua, insomma, da...
Sì. But the point is that when Buddhism is presented in those four statements, it's basically saying, if you believe these four statements as being correct, you're a Buddhist. If you don't, you're not.
E presentati in questo modo, appunto con un gruppo di idee che si possono recitare in questa maniera, sembra che il Buddha abbia detto, ecco, queste quattro affermazioni, se tu ci credi sei un buddista.
So in other words, it's again a divisive way of separating one group of people from other groups.
Ecco un modo separativo per dividere un gruppo di persone da un altro gruppo di persone.
Now, I don't actually believe that it was done in order to separate people.
Ma io non credo che fosse fatto per, non credo però che fosse fatto per separare le persone.
But unfortunately that is the effect.
Sfortunatamente però questo è l'effetto. Cioè non penso che sia stato fatto apposta per avere un effetto separativo, però di fatto succede così.
My own view is that the formulation of the four as four noble truths is done in order to bring Buddhism into line with Brahmanical thinking.
La mia opinione è che l'idea di verità, di quattro verità sovrapposta o accostata ai quattro, sia avvenuta per mettere il buddismo in linea con la tradizione brahmanica. Cioè farlo rientrare in qualche modo nei criteri della tradizione brahmanica.
In other words, Buddhism is now
metterlo al pari. Sorry.
In other words, Buddhism is now presented as another strategy for realizing the end of rebirth, the end of dukkha, as is the case with the Brahmins and the Jains.
Ah, in altri termini, a questo punto. E il buddismo è presentato come una via alternativa, una strategia alternativa per ottenere lo stesso scopo che viene ottenuto nel brahmanesimo e nel jainismo, cioè la fine della rinascita.
In other words, at this point, Buddhism becomes another Indian religion.
A quel punto il buddismo diventa un'altra delle religioni indiane.
Now, I'm particularly interested in the second noble truth, which says that craving is the origin of suffering.
Mi interessa particolarmente la seconda nobile verità, quella che recita che la brama è l'origine della sofferenza.
And that, of course, is not an original Buddhist idea at all. That is the standard Indian view.
Questa non è un'idea, diciamo, unica, peculiare del buddismo. È un'opinione diffusa, diciamo, una concezione di base del mondo indiano.
It goes all the way back to the Rig Veda.
E risale addirittura al Rig Veda,
which is 1,000 years before the Buddha.
1,000 anni prima.
And in the Rig Veda, there's a famous statement which
says.
Nell'anno
del Buddha, voglio dire. Nel Rig Veda c'è una famosa frase.
Which says, "In the beginning there was desire."
Al principio c'è il desiderio.
So you start in the Vedic creation myth with the unformed unity and perfection of Brahman or God.
Quindi secondo il mito cosmogonico vedico si parte da questa unitarietà, da questo intero, da questo tutto, Brahman.
And in a way that only theologians can think, somehow this perfect unity starts to become imperfect and disunified.
In quel modo in cui solo i teologi possono immaginarlo, a un certo punto questa perfetta unità comincia a frammentarsi o a dissolversi.
And the first thing that happens is desire starts shaking around.
La prima cosa che comincia a agitarsi è il desiderio.
And then they explain the whole evolution and the development of life and the world and people and everything as emerging out of this primary, it's karma, not karma, K long A M A, desire or lust.
E poi tutto, diciamo, la diversificazione del mondo, degli esseri e così via discorrendo, viene vista come procedere da questa prima fondamentale vibrazione che è definita kama, non karma, kama con una M, ossia passione, desiderio.
So in other words, we've ended up basically with a metaphysical theory that tries to explain why the world is the way it is, and it's all because of craving, desire, whatever.
Quindi a quel punto ci ritroviamo di fronte al tentativo di spiegare, quindi una spiegazione metafisica del perché il mondo è quello che è. E quindi l'origine di come il mondo è così com'è viene viene fatta risalire alla Brahma, al desiderio, alla passione, chiamiamola come vogliamo.
And as soon as you make this kind of claim, then you have to somehow try to defend it and explain it. And volume, you know, buckets of ink have been spent in the last 2,500 years by Buddhists trying to explain why and how craving is the cause of dukkha.
E dunque, una volta che si fa questa affermazione, dopo la si deve difendere, la si deve giustificare. E quindi sono stati spesi secchiate di inchiostro da parte dei buddhisti nel corso dei secoli per cercare di spiegare e argomentare come e perché il desiderio è la causa della sofferenza.
But frankly, it's all totally irrelevant.
Ma francamente è completamente fuori luogo, cioè non c'ha niente a che vedere.
It really doesn't matter whether desire is the cause of suffering or not.
Non c'entra niente, non conta nulla se il desiderio è l'origine della sofferenza o no.
The important thing as a practice is to let go.
La cosa importante in termini della pratica è lasciare andare la brama.
And again, I don't think the main reason for doing that is to make you happier necessarily.
E non credo che il motivo principale per farlo, cioè per lasciare andare la brama, è che ti renda necessariamente più felice.
But the real problem with brahma, craving, is that it prevents us from entering the stream of the path.
Il problema principale posto dalla brama è che ci impedisce di entrare nella corrente.
In other words, brahma, craving, is that, as we mentioned earlier on, it's this grip. This kind of deadening grip of me and what I want and I fear that actually blocks us from living.
Quindi di fatto che cos'è la brama? È questa morsa che ci attutisce, che ci di cui si parlava prima, questa morsa, questo aggrapparsi all'io che ci impedisce di muoverci liberamente.
And also, just in conclusion, I said yesterday that my hermeneutical principle is to say that any belief, any statement that you find in the suttas that could just as well have been said by a Brahmin priest, you can put to one side.
Ieri dicevo che il mio principio ermeneutico è il seguente: affermazioni testuali che potrebbero essere anche appartenute a un brahmano. Questo tipo di affermazioni le possiamo mettere da parte.
So in other words, the famous second noble truth that craving is the origin of suffering, politely put to one side.
In altri termini, l'enunciato della seconda nobile verità, che la brahma è l'origine della sofferenza, educatamente la mettiamo da parte.
And as we start to clear away these things, perhaps we can get to see more clearly what's being covered up.
E una volta sgombrato un pochino il terreno da queste cose, magari possiamo cominciare a vedere un po' più chiaramente che cosa sta lì, cosa c'è.
And we have to stop.
E qui ci dobbiamo fermare.
But tomorrow I'll continue on this line, looking at each of these four in detail and how they, at least I understand them, to connect to one another.
E domani proseguirò esaminando in dettaglio ciascuno dei quattro e spiegando anche in che modo si relazionano l'uno con l'altro.
And then once we've done that, we'll then have a context for looking at consciousness and non-movement.
E solo dopo aver fatto questo che avremo, diciamo, il contesto per poter esaminare la coscienza e Namarupa.
Thank you.
Grazie tante.